Toronto, 1 novembre 2006. Vuol dire suo nome e cognome?
Mercedes Francesconi.
Dove è nata?
Sono nata a Basilea di Spilimbergo.
E anche il giorno è
il 20... il 27 luglio del 1934.
Basilea di Spilimbergo?
Sì, è una frazione di Spilimbergo.
E al paese è andata a scuola?
Beh, veramente sono andata a scuola fino alla morte di mio padre, poi non si poteva più perché avevo incominciato le medie e costava, e mia madre non poteva, forse per un po' d'anni avrebbe anche potuto superare, ma poi non gliela faceva e mi ha mandato a imparare un mestiere, che ho imparato la parrucchiera. Sì. Ho imparato lì a Spilimbergo, allora, perché Spilimbergo era un centrino un po' più grosso del mio paese. Il mio paese era una piccola frazione di poca gente, e naturalmente lì si andava solo nei campi, noi i campi non se li aveva, perciò siamo andati, mi ha mandato a imparare il mestiere, which che è andato molto bene. Perché quando sono venuta in Canada ho trovato il lavoro subito, non ho avuto difficoltà. Difficoltà in questo senso perché quando io sono venuta qui avevo 23 anni. E già da 2 anni lavoravo per conto mio al paese, non a Spilimbergo.
Avevo aperto un salone
solo. Avevo, se lo vuol chiamare salone, ma... Comunque un posticino in casa mia, avevo una stanzetta e lavoravo, e anzi lavoravo proprio, che ho dovuto anche prendere un aiutante, per dirle. Non avrei mai immaginato che in un paese piccolo così avrei potuto aver successo, ma il fatto è che ci sono tanti paesetti vicino e la gente ha cominciato a parlare, si vede che li accontentavo, ma poi... Già andavo da 5 anni con mio marito, eravamo fidanzati, e lui è venuto il momento che avrebbe dovuto fare il militare.
Oh, sì.
Allora, cosa succedeva? Che lui doveva andare a fare il militare e doveva fare 18 mesi, e nello stesso periodo sono venuti questi... richiamavano qui in Canada operai specializzati. Lui lavorava lì a Spilimbergo per una compagnia che di meccanica, avevano, anzi di trasporti, corriere, e avevano il suo, come se devo dire, il suo garage, e lui da 12 anni ha sempre lavorato dentro lì e già sapeva fare il meccanico, e ha preferito andare a Castelfranco, iscriversi per poter venire qui, perché altrimenti doveva aspettare il momento che le arrivasse la cartolina, poi doveva fare 18 mesi di... e noi ci si sposava ormai vecchi se andava così. Allora lui ha preferito venire qua e farmi il richiamo non appena aveva i soldi sufficienti in banca che richiedevano per poter... per fare un richiamo. E così fece. Io dopo, dunque, mio marito è arrivato in luglio del 56.
Il nome di suo marito?
Renato. E poi sono arrivata io l'anno dopo, del 57, il mese di agosto. E qui era un fratello che era sposato, aveva già una famiglia, arrivai in casa sua di loro e stetti quel mese che dovevo prepararmi per trovarmi il posto dove dovevo andare a abitare.
E il nome di questo fratello che era già in Canada?
Giacomo. Sì, veramente il fratello è partito con mio marito, era il più grande, e ne aveva un terzo qui, quello era già un anno che era qui. E allora sono partiti tutti e due, il fratello più vecchio ha voluto venire anche lui, si è trovato bene. Lui aveva la moglie e due figli, perciò è stato dato la precedenza a lui, che richiamo, fecero richiamo assieme, però mia cognata arrivò un bel po' di mesi prima. Per me è andata bene, che così ho avuto qualche posto dove arrivare.
Partita da Trieste?
No, io sono partita da Genova con la nave, la Constitution. Sì. I più bei giorni della vita.
È l'unica.
Non ero mai stata da nessuna parte, ok?
Ha preso il treno per Genova.
Ho preso il treno per Genova con mia madre che mi accompagnava e la cognata che era molto giovane, aveva 12 anni, e mi hanno accompagnato a Genova e ho fatto 12 giorni di nave, che è stato bellissimo perché... sì, e come no, ci si ricorda tutto. Sono partita l'11 di agosto e sono arrivata in Canada il 22. Del 1957 e sono sposata il 21 settembre, un giorno prima che scadesse il mese del 1957.
Perché bisognava sposarsi entro
un mese? Entro un mese, altrimenti
veniva rimpatriata in Italia.
Sì, assolutamente. Okay. Proprio erano molto severi perché quel periodo arrivava tanta gente.
Sì.
E specie queste, io non mi sono sposata per procura, mi sono sposata qui, però moltissime, anche le mie amiche che erano, le mie amiche, persone che ho incontrato sulla nave, molte di loro venivano a sposarsi per procura, io questo non l'avrei mai fatto, ma io già conoscevo da anni mio marito, dal paese, e poi non sarei mai sposata per procura.
Pensavo non si usasse
a sposarsi per procura?
Sì, perché non ho conosciuto nessuno.
Sì, ma vede, sto parlando di 49 anni fa.
Sì.
Quella volta era molto popolare che si sposavano per procura.
Le persone che ho intervistato
addirittura allora c'era delle ragazze che conosceva il ragazzo per fotografia e si sposava per procura, che poi quando arrivavano qua la cosa era differente.
Non era proprio come nella
cosa. Non era, sì, è così. Ma sa com'è? Penso io che la miseria fa tante cose. E noi, well, non voglio dire che noi avevamo, perché io al mio paese lavoravo e facevo abbastanza per potermi mantenere, no. Ma certa gente non aveva quella fortuna lì, era peggio di me, ecco, dico la verità. And so a qualsiasi venivano qui, non importava, basta migliorare la situazione. Che poi dei matrimoni sono stati disfatti appunto per questo matrimonio per procura.
Quindi ne ha conosciute anche sulla nave che andava
Sì, sì, adesso non le conosco più, perché c'era chi andava a Montreal, c'era chi andava a Vancouver, c'era chi veniva a Toronto, chi a Niagara. Quelle che sono venute qui a Toronto per qualche anno abbiamo tenuto un po' di contatto, ma dopo piano piano...
E quindi sulla nave lei era contenta, l'unica persona
sì.
Perché stavano tutti male, mi hanno detto.
No, io non sono mai stata male sulla nave, solo il giorno prima di arrivare a New York, era proprio una burrasca, e ho dovuto mettermi anch'io su un angolino perché lo stomaco mi balava. L'unico giorno che... ma la rimanenza... Le voglio dire questo, che i primi giorni tutti si andava quando io avevo il secondo turn, le prime parole in inglese che ho imparato è stato second turn, perché quello era che si andava a mangiare,
sì.
No? Alla mattina mi andavo a fare la doccia, un altro lusso che non avevo mai conosciuto, ok? D'estate mi lavavo nella roggia e d'inverno nella tinozza in cucina. E questa è la verità, io non avevo un bagno, ma qui questa pioggia calda mi pareva un miracolo, sarei sempre stata sotto, you know? Comunque poi quando mi facevo la doccia aspettavo che quello là venisse con la campanella e che chiedesse second turn. Per un paio di giorni tutte si correva. Poi due di meno, fino a che sono rimasta sola. E la sala da pranzo era quasi vuota. Nessuno mangiava più. Allora io la mattina avevo un cameriere che si chiamava Joseph. Beh, adesso lo dico bene. Quella volta lo chiamavo Joseph, no? E era un color guy, nice guy. E allora mi chiedeva la mattina, signorina, cosa mangiare? E lui non vedeva l'ora perché non serviva nessuno più. E io le dicevo, prosciutto, che avevano quei prosciutti rotondi così, che li facevano nella griglia, uova, pane tostato e vino, le dicevo. E per prima mi portava l'orange juice, no? Signorina, mi diceva, vino? E io dicevo, yes, Joseph, vino! Perché io al mio paese non mi è mai andato il latte, ma la mattina si beveva qualche po' di vino. Noi non avevamo campagna, ma quelli che abitavano di là della strada erano mezzadri, come si dice, avevano tanta campagna, erano tanti uomini e tanti bambini. E io avevo imparato a comprare una bina di pane, sa quei cornetti, no? E andavo lì, si bisticciavano i bambini per mangiare il pane, perché era la nonna vecchia, era sempre che faceva polenta, anche la mattina presto. E io mi sedevo in giro, che era come una panca in giro questa stufa, non era una stufa, era una stufa a legna, non so come la chiamate, in friulano si dice spoler. E mi sedevo lì, lei mi dava un piatto, mi metteva un pezzettino di salsiccia così, tanto tocio, e poi prendeva la polenta col mesto e me la buttava nel piatto e io me la facevo. Arrivavano gli uomini a colazione e mi davano mezzo bicchiere di vino e così avevo imparato a bere il vino la mattina e facevo anche sulla nave lo facevo e questo cameriere rideva come un matto, no? Ma intanto io poi aspettavo il turno delle 10 che erano i biscotti e il tè. In realtà non mi piaceva troppo, ma pur di avere i biscotti andavo. Poi a mezzogiorno, insomma, poi al pomeriggio, sì, ti danno bene a mangiare. Era una nave americana, però il capocameriere e il capitano erano italiani, anzi era triestino il capitano. E ci accontentavano in tutto e per tutto se potevano, no? No, ho avuto una bellissima esperienza. Sono arrivata, era il mese di agosto, sono arrivata abbronzata, mai stata abbronzata in vita mia, perché io non ero mai stata a Colonia, non ero mai stata al mare, e chi aveva i soldi di andare? E lì sono arrivata che mia cognata quando mi ha visto ha detto, ah, ma sembri un fiore, 23 anni. Mangiato e bevuto, più di quello che ero abituata perché non ce n'era troppa. E insomma, ho un bellissimo ricordo della nave, veramente.
Andavate a ballare la sera?
Oh, alla sera si scappava in prima classe e si andava a ballare in prima
classe. Chi viaggiava in prima classe?
Quelli che avevano più soldi di noi. Sì, veramente era un fisarmonicista che mai dimentico, che quello. Si chiamava Tony Daman, beh, adesso non vorrei dire il nome sbagliato, e quello era un italiano che veniva dagli Stati Uniti, ma però è andato negli Stati Uniti molto molto piccolo, che lui appena diceva qualche parola in italiano, però la sua origine era italiana e suonava quella fisarmonica che e aveva forse circa 40 anni, insomma, io forse perché ero giovane lo vedevo un po' più anziano di me, ma era su quell'età lì, era simpaticissimo. E poi alla sera proprio ci diceva sempre, venite anche domani sera, si chiedeva, perché si era in 6 ragazze, tutte giovani, è un po', you know, però ci siamo divertite veramente.
Lei è arrivata a New York, non a Dallas?
Sono arrivata a New York, yes, e quando sono arrivata, se vuol sentire l'esperienza, che delusione. Che delusione. Siamo arrivati una mattina molto presto, ci hanno svegliati prima delle 6 per vedere la Statua della Libertà e poi ci hanno tenuto al porto di New York tutta la giornata e ci hanno mandato alla stazione alla sera con dei carri che sembravano quelli che portano i prigionieri in prigione, delle finestrine coi ferri, you know, alte, sì. Si sembrava avanzi di galera. Durante il giorno ci hanno dato dei panini da mangiare, quello era ok. E poi ci hanno portato via Niagara per venire qui a Toronto, in un treno che le dico io, abbiamo fatto la notte perché siamo arrivati alla mattina qui, ma dolori dappertutto, era un treno proprio, non era moleggiato, non aveva poltrone, aveva di legno, sedili di legno duri, che non potevi nemmeno stendere, c'era il posto per stendersi a dormire, ma ti ammassavi a buttarti giù. Così abbiamo cercato, tra barzalette, tra un po' canticchiato, abbiamo cercato di passare la notte così, però quella è stata una vera delusione, perché in Italia siamo poveri, ma certe cose non le abbiamo. I treni sono abbastanza comfortable, no? Io non ero mai stata in treno fino a che non sono andata alla visita a Roma. Ho trovato che i treni erano super, ma quelli che abbiamo trovato qui...
Erano treni su cui viaggiavate solo voi e migranti?
Si vede.
Si vede,
però perché essere trattati così? Dopotutto loro ci richiedevano. Perché hanno richiesto gli operai specializzati, right? E poi anche quando sono stata alla visita a Roma, il console mi ha dato la mano e mi ha detto congratulazioni, dice noi ci serve della gente come voi, che siete giovani, che fate delle famiglie là e via via. You know? E poi quando arrivi ti trattano così, non è giusto, ma ad ogni modo siamo arrivati. Ora abbiamo passato degli anni che erano crudi abbastanza, ok? Purché si lavorava, io e mio marito non abbiamo conosciuto, non vorrei dire miseria, ma non abbiamo, abbiamo sempre, io ho trovato il lavoro subito, purché di così mi hanno messo laggiù, no, a lavar teste, e io avevo un mestiere in mano, no? Ma ho fatto il mio tirocinio, avanti. E mio marito già lavorava in un garage, in un'officina, e anche lui, insomma, in tutti e due si faceva benino, ecco, non abbiamo mai conosciuto stenti. Mentre invece che io so altre famiglie, come mia cognata che aveva i bambini, lei non poteva andare a lavorare, insomma, lei ha avuto differente vita, parlo dei primi anni,
certo.
You know? E poi piano piano, anzi io non avrei voluto rimanere. Io quando alla sera andavo a casa e che sentivo gli echi d'Italia per la radio, le canzoni che avevo lasciato, piangevo e dicevo voglio ritornare. Poi con gli anni sono passati, dopo 7 anni abbiamo, dal 57, dopo 3 anni abbiamo comprato la prima casetta perché è arrivata la mamma. E nel dove abitavo non era posto per lei sufficiente, allora avevamo un gruzzoletto di soldi messi da parte perché si voleva risparmiare il più possibile per ritornare in Italia, e invece abbiamo dato il down payment a una casetta che sembrava quelle villette italiane, col pergolo tutto in giro, mi sono innamorata e ho detto, beh, eventualmente quando decidiamo di ritornare la vendiamo e si prende sempre i nostri soldi. E invece mi sono così innamorata della mia casetta. Poi ho cominciato, io no, dopo mi sono messa a lavorare per conto mio, prima ho lavorato per una signora di origine friulana, ma lì non mi ci trovavo davvero, proprio mi facevano solo lavare teste, ma poi andai in un salone che loro erano cecoslovacchi, ebrei cecoslovacchi, e avevano niente meno che 18 ragazze dentro, era come, non era una scuola, ma ognuno, e lì mi hanno fatto provare a pettinare. E la padrona ha detto, yeah, ti metto a pettinare con loro. E mi ci è voluto un po' di mesi prima di farmi la clientela, ma siccome lavoravo sul St. Clair, e il St. Clair era una zona come la piccola Italia, no? Era una zona italiana, e mi incominciai a farmi delle clientela tra le italiane, poi qualche inglese nel mezzo, non parlavo tanto bene l'inglese, ma mi arrangiavo un po' con le mani, un po' con la bocca, mi arrangiavo, l'importante era che accontentavo la cliente. E lì ho fatto 3 anni e mezzo che proprio ero arrivata top, e facevo anche dei soldi, perché eravamo a commissione dentro. Ma poi mio marito non sopportava più, che finivo anche le 10 la sera. Purché avevo mia madre, però mia madre aveva trovato un lavoro che incominciava dalle 2 del pomeriggio fino quasi a mezzanotte. E allora lui doveva sempre, mia madre le preparava anche il mangiare. Lui andava dal lavoro, non trovava nessuno, si trovava in queste piccole stanze, no? E diceva, non possiamo fare questa vita, io mangiare solo, tu mangiare solo è tardi, e no, dice, devi far qualcosa in merito, devi andare dove ti fanno lavorare fino a una certa ora. E qualcuno che aveva un negozio di parrucchieria, però lui non era parrucchiere, aveva la fidanzata che lavorava dentro. Lui si è bisticciato con la fidanzata è ritornata in Italia e lui mi ha chiesto a me se voglio prendere il salone. E così ho fatto. E ho lavorato lì per un bel po' di anni.